quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata. Italia 1, Cecoslovacchia 1. Reti di Pucci al 26esimo della ripresa. Pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Nedli che manovra il pallone. Passano alla sinistra. Pucci che vediamo zoppicare leggermente. Pucci non arriva in tempo sul pallone. Intercetta Monteggio. Palla avanti a Meazza. Ecco Meazza a scattare. Supera la metà campo. Avanza ancora. Tira verso Guaita. Spostata al centro. Scatta la nostra ala. Evita a Shambal, lascia la corrente Schiavio, palla a Schiavio, gli si va incontro a Sirochi. Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro rinvio di Foni, palla Piola, rete, rete, Italia 4, Ungheria 2. Dopo essere già stato mondiale nel 34 e olimpionica nel 36, ha confermato la sua superiorità in terra di Francia.
Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
Tempi supplementari a cura di Fabio Camillacci.
Ben ritrovati e benvenuti ad un nuovo grande appuntamento con la storia dello sport. Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. L'appuntamento con tempi supplementari. Luca Rossi in cabina di regia, Fabio Camillacci al microfono. Tra poco andiamo dal nostro storico dello sport, ma anticipo che questa è la seconda puntata che dedichiamo alla storia del grande Torino. Non parleremo in maniera, diciamo così, più precisa di quanto accadde quel drammatico 4 maggio 1949, quando scomparve il grande Torino con l'incidente aereo, con l'aereo che li riportava in Italia dal Portogallo, che si schiantò sulla collina di Superga. Ma sono delle puntate che stiamo dedicando alle gesta di questi straordinari campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano e del calcio mondiale. Intanto, come anticipato, andiamo dal nostro storico dello sport, Raffaele Ciccarelli. Bentornato a Tempi Supplementari.
Ciao Fabio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E bentornato a Radio Cusano Campus. Ricordiamo la SIS, Società Italiana di Storia dello Sport, alla quale è affiliato Raffaele Ciccarelli, peraltro è responsabile della SIS Campania. Eravamo rimasti nella puntata precedente, avevamo anticipato qualcosa, però vi promettemmo di parlare in maniera dettagliata del grande Valentino Mazzola. Allora facciamo intanto con un contributo audio e poi sentiremo su Valentino Mazzola la fotografia radiofonica, così abbiamo ribattezzato questi brevi profili in radio dei grandi dello sport e dei grandi del calcio nello specifico. E allora ripartiamo con questo contributo audio che parla del modulo di gioco in voga all'epoca. Il sistema in quella fase storica stava assumendo le caratteristiche del modello tattico del futuro. Sentiremo l'ex giocatore del grande Torino, Sauro Tomà, uno dei superstiti, perché non partì, ebbe la fortuna di non partire per il Portogallo, quindi non era su quell'aereo che si schiantò su Perga il 4 maggio di 70 anni fa. Sentiremo il giornalista, grande esperto di storia del Toro, perché tifosissimo del Toro, Giampaolo Ormezzano, lo scrittore Franco Ossola, che ci parlerà del talento di Valentino Mazzola, ma subito lo scrittore Renato Tavella sul modello tattico dell'epoca, come dicevamo, il sistema.
Si racconta che si deve proprio ad una discussione in seno alla società tra Borel e Novo, e Borel riesce a convincere Novo che bisognava cambiare il sistema di gioco.
I due terzini stavano sulle ali larghe, il centromediano stava sul centravanti e poi avevamo il famoso quadrilatero. Le ali però dovevano stare molto, molto larghe, non venivano indietro ad aiutare noi, perché sennò poi dovevano ritornare a rifare il campo per tre quarti, no?
Archiviata la stagione 41-42, Novo riprende a tessere la propria tela. Stavolta le sue attenzioni sono concentrate sul centrocampo. Ci sono due giocatori che, durante l'ultimo campionato, hanno destato la sua impressione e non solo la sua. Giocano nel Venezia. Valentino Mazzola è il primo, Ezio Loic è il suo socio. Mazzola a Venezia c'è finito perché si è arruolato in Marina, lui mica c'è nato in Laguna. È lombardo, di Cassano d'Adda. È un fuoriclasse, questo lo dicono tutti. E tutti lo vogliono dopo che con la maglia del Venezia ha fatto vedere di che pasta è fatto.
Mazzola è Mazzola, basta, non si dice niente. Mazzola è Mazzola. Non direi neanche era Mazzola, è Mazzola, perché non c'è più stato un altro come lui.
Non ha punti deboli Mazzola, è un leader nato, ha carisma e classe. 201 presenze e 123 gol per l'uomo squadra del grande Torino.
Mazzola è un po' quello che sintetizza tutte le qualità di un giocatore. Magari non era tecnicamente bravo come Maroso, magari non era furbo come Ossola, magari non era resistente come Loic, però era più bravo di tutti.
Abbiamo sentito su Valentino Mazzola il giornalista Giampaolo Ormezzano, lo scrittore Franco Ossola, peraltro il figlio di quell'Ossola che morì anche lui nella tragedia di Superga. Abbiamo ascoltato lo scrittore Renato Tavella e anche uno dei pochi superstiti di quella straordinaria squadra, Sauro Tomà. Ma su Valentino Mazzola ora sentiamo il nostro storico dello sport, Raffaele Ciccarelli. Ti leghi a quanto detto da Ormezzano? Mazzola è Mazzola, basta, punto.
Sì,
difficile paragonarlo,
ovviamente,
no?
Sì, Mazzola è Mazzola ed è difficile paragonarlo a chi che sia nel calcio, sia diciamo più antico che il calcio attuale, perché Mazzola era quello che comunemente a volte viene definito un giocatore universale, cioè lui sapeva giocare, sapeva interpretare, tanto per usare termini un po' più moderni, entrambe le fasi di gioco, sia quella difensiva che quella offensiva. Era bravo nel tackle, era bravo nell'interdizione, era bravo nella regia, era bravo nel segnare, abbiamo sentito quanti gol ha fatto. Boniperti diceva che non si riusciva a capire se lui era un destro o sinistro, perché calciava bene con entrambi i piedi. Io credo che forse la migliore definizione di Mazzola l'abbia potuta dare Enzo Berzot, perché l'ha paragonato, ha detto che gli ricordava molto Di Stefano, ovviamente fatte un po' le debite promozioni, diciamo qualche gradino sotto, perché Di Stefano era stato un calciatore che con il Real Madrid, che tu conosci molto bene, ha interpretato tutti i ruoli, e lui, Mazzola, era quel tipo di giocatore, cioè bravo in tutte le parti del campo in cui lo si metteva. Poi è chiaro, c'erano delle situazioni in cui eccelleva di più e di meno, e qua poi veniva l'aiuto degli altri compagni di reparto e di squadra.
Straordinario Valentino Mazzola, così come straordinario l'intero grande Torino, tanti grandi giocatori. Dopo aver parlato appunto del grande Valentino Mazzola, andiamo a puntare i riflettori su un altro straordinario giocatore di quella squadra granata, Loic. Su di lui, sul suo talento, sentiremo l'ex giocatore del grande Torino Renato Gandolfi, anche lui uno dei superstiti, fortunatamente per lui non partì per il Portogallo con quell'aereo della morte. E poi lo scrittore pittore Renato Tavella.
Ezio Loi, che invece è un istriano dall'aspetto burbero ma dal cuore docile, ha trovato nell'intesa con Mazzola la sua giusta dimensione. Mezzala per antonomasia, scrivono di lui i giornali. Sempre in movimento, in modo da essere utile in copertura come nel sostegno del gioco. È in possesso di un tiro imperioso che esplode improvviso con entrambi i piedi.
Loic, grande cursore, avanti Andrea per 90 minuti, 95, che c'entra, quanti ce n'erano io? No.
Non è velocissimo e per quel modo curioso di far oscillare il corpo lo chiamano l'elefante. 165 volte granata e ben 64 gol al suo attivo.
L'avevano soprannominato l'elefante per questa sua andatura dinoccolata, all'apparenza parca. Loic era un grande equilibratore di gioco, una grandissima mezzala.
Il mosaico si definisce sempre di più e quando i raggi del sole lo illuminano, lo scintillio di luce che ne deriva è accecante.
Squadra blocco, squadra armonia, squadra volontà, soprattutto volontà.
E avete sentito un altro contributo audio in cui si parlava di un altro grande del Torino che finì in quella tragedia di Superga di 70 anni fa, Loic. Mi ha molto colpito, torniamo dallo storico dello sport Raffaele Ciccarelli, dopo aver sentito Renato Gandolfi, anche lui del grande Torino, ma abbiamo detto uno dei giocatori che poi si salvarono perché non presero, non andarono in Portogallo col resto della squadra, e lo scrittore Renato Tavella. Gandolfi peraltro era portiere, no? Raffaele Ciccarelli, ecco, se non ricordo male, ha parlato di Loic. Mi ha colpito molto questo soprannome, l'elefante.
Sì, a me veramente ha colpito pure quell'avanti in tre, avanti in tre. Sì, aveva
questa andatura, no?
Questa andatura caracollante. Io, ecco, mentre ascoltavo, chiaramente per questione anagrafica, io non ho avuto opportunità di poter vedere questi grandi giocatori in azione. Però dalle descrizioni che ho letto e che ho sentito anche adesso, ecco, questo è un giocatore che caratterizzerei un attimino di più rispetto all'universalità e alla duttilità di Mazzola, e a me dalle descrizioni mi è venuto in mente Marco Tardelli. Sì. Con il tipo di gioco sempre in movimento, sempre teso, sempre pronto ad aiutare i compagni, quell'andatura pure lui un pochino strana, insomma. Diciamo che se io dovessi paragonare, dare una descrizione a chi non conosce la storia, insomma, e conosce il calcio moderno, lo paragonerei un attimino al dinamismo che aveva Marco Tardelli.
Questo per quanto riguarda Loic. Tra poco parleremo di Giuseppe Grezzar, a proposito di un altro grande del grande Torino, scusate il gioco di parole, però con lo storico dello sport, visto che l'abbiamo fatto nella prima puntata, facciamo una sorta di richiamo, si faceva riferimento nel primo contributo audio già a questo, ma una sorta di richiamo su, diciamo, i tempi, no, in cui l'allora patron Granata pose le basi del grande Torino. Ricordiamolo per quanto riguarda gli anni, no, Raffaele?
Sì, 39-40.
Quelli sono gli anni in cui viene seminato, diciamo.
Sì, il culmine, diciamo, è la fine della Seconda Guerra Mondiale, poi il dopoguerra fino al 49.
In dieci anni viene costruito questo gioiello di squadra, poi distrutto in un attimo.
Purtroppo il destino è questo. E poi sul destino avrei una cosina poi da aggiungere casomai dopo, sui strani giochi del destino.
Certo.
Insomma, questo Torino fu costruito a partire dal 39 da Ferruccio Novo con l'aiuto di Vittorio Pozzo, che ovviamente nell'animo è sempre stato torinista. E mano a mano lui pose le basi per costruire questa squadra che poi si identificò totalmente con quello che era il periodo storico, ovviamente a partire dalla fine della guerra, in cui l'Italia era un cumulo di macerie da ricostruire, c'era bisogno di avere dei punti di riferimento che potessero risollevare l'animo, dare spirito combattivo, spirito di ricostruzione alla popolazione, E uno di questi simboli, se non il simbolo per eccellenza di quegli anni, fu proprio questo Torino, questo grande Torino, questa grande squadra, i cui giocatori, tra le altre cose, non avevano assolutamente, l'abbiamo raccontato anche la volta scorsa, atteggiamenti divistici, anzi, erano compenetrati con quella che era poi la situazione del periodo. Certamente erano, si trovavano in condizioni molto più agiate rispetto ai loro connazionali, però non lo davano a vedere, anzi, si comportavano in maniera molto umile. C'era chi andava e chi aveva altre attività oltre il calcio, perché non era e non poteva essere in quel periodo il calcio il solo pensiero. Insomma, c'era chi aveva negozi di vernici, Mazzola costruiva, fabbricava palloni, e c'era chi aveva bar, gente che, appunto, non vivendo di spoccia, diciamo così, molti andavano a fare allenamento in bicicletta, in motorini più fortunati, proprio quelli che erano un po' più così, insomma, avevano l'automobile, ma erano delle rarità.
Erano delle rarità, pensate, insomma, veramente 70 anni fa, poi. Sì, sono tanti, però veramente un altro calcio, un'altra epoca. Parliamo di quell'altro punto di forza del grande Torino al quale abbiamo fatto riferimento prima, il talentuoso Giuseppe Grezzar, o Grezzar, come è più giusto chiamarlo? Perché ho sentito chi lo chiama Grezzar, chi lo chiama Grezzar.
Dovrei essere un triestino, perché lui era di Trieste, sinceramente non te lo so dire.
Forse Grezzar, proprio perché è triestino.
Grezzar, probabilmente, sì.
Allora andiamo a sentire questo contributo audio su Grezzar col giornalista Giampaolo Ormezzano, che è all'interno, così come gli scrittori ancora Renato Tavella e Franco Ossola.
Il Toro gioca ormai stabilmente con il sistema e inizia a raccogliere quanto seminato grazie alla classe cristallina del nuovo acquisto Giuseppe Grezzar. Triestino tutto d'un pezzo, classe 1918, gran ragionatore del centrocampo, Grezzar è un taciturno lavoratore che ha in sé l'eccezionale dote di semplificare ogni situazione che appare intricata e difficile.
Grezzar aveva rivolto a Torino già giocatore compiuto, rifinito nella Triestina. Lo chiamavano Gazzella, era un mediano elegante, ecco, oggi avrebbe il problema forse di quella Tonnaro, già detto che è il centrocampo. Più difficile emergere che allora, ce la farebbe, ma dovrebbe faticare.
Intelligente e acuto, è lui che dà ordine alla manovra della squadra e arriva anche a mettere a segno 19 reti nelle sue 159 partite con la maglia del Toro.
Grezzar è stato probabilmente uno dei più bei mediani, non solo che abbia avuto il Torino, ma che abbia avuto il calcio nazionale. Era geometrico, ecco, potremmo definirlo il geometra.
I Granata sono ormai lanciati. Il 25 aprile 1943 a Bari il Torino, superato sul filo di lana, un battagliero Livorno, conquista lo scudetto, il secondo dalla sua nascita, il primo dell'era Novo. E non è finita, perché quel Toro lì, per niente sazio, fa sua anche la Coppa Italia per una coppiata mai riuscita prima d'ora a nessun'altra squadra.
Torino vince il primo campionato e la Coppa Italia nel 42-43. È la prima squadra nella storia del calcio italiano che fa la doppietta, cioè vince campionato e Coppa Italia nella stessa stagione.
Novo ha di che rallegrarsi, se non fosse che fuori dai campi di calcio motivi di allegria non ce ne sono proprio. Il conflitto mondiale ormai sta assumendo contorni sempre più drammatici. Il mondo viene sconvolto, le bombe piovono sugli stadi e sullo stesso Philadelphia. Per salvare i suoi ragazzi, il presidente Novo organizza un valido escamotage.
Ferruccio Novo affiglia, diciamo così, la squadra alla Fiat, alla impresa di Torino. Fa finta che i giocatori del grande Torino siano dei dipendenti della Fiat. Non possono partire per il fronte perché devono lavorare in un'industria di guerra che deve produrre. In questi due anni si crea fra i giocatori una tale solidarietà, una tale amicizia, un tale rapporto di fraternità che negli anni successivi, quando poi incominciano a giocare davvero, frutta questi straordinari risultati.
Avete sentito ancora Renato Tavella, Franco Ossola, scrittori, e il giornalista Tutto Granata, Giampaolo Ormezzano, questa è Tempi Supplementari, la storia dello sport a Radio Cusano Campus, la radio dell'Università. Niccolò Cusano, in cabina di regia Luca Rossi, in collegamento telefonico lo storico dello sport Raffaele Ciccarelli. In questo contributo audio un po' tutti dicevano Grezzar, io ripeto, ho sentito altri dire Grezzar, chiamiamolo Grezzar così siamo, ci uniformiamo con Ormezzano.
È come la storia di Causi e Causi.
No? Esatto, e non solo, quanti casi ce ne sono stati. Poi tanti in Italia, uno degli ultimi potremmo dire Amauri, no? Sì. Ho sentito chiamare adesso, poi c'è proprio una cosa a parte per le pronunce, questo va detto, no?
Sì,
certo. Per quelli che sono i telecronisti di oggi rispetto a quelli del passato che erano, si uniformavano bene o male, no? Oggi ognuno i giocatori li chiama a modo suo, questo sì. Bisogna sottolineare.
Anche se poi insomma professionalità imporrebbe che ci si informasse presso i medesimi per capire come pronunciare i loro cognomi, insomma. Però diciamo che fa anche colore, se vogliamo, un attimino questa chiamare a Mauri non si sa per quale motivo,
sì,
insomma, accettargli la finale non si è mai capita questa cosa qua, però insomma,
vabbè, c'è anche chi sibila le S come Mexes, Manolas. Vabbè, lasciamo perdere, torniamo alla storia del grande Torino. Giuseppe Grezzar, dallo storico dello sport, un
Grezzar,
profilo.
Il classico talento. Uomo d'ordine, talento, uomo d'ordine, bravo nell'impostazione della manovra, costretto, tra virgolette, vista la qualità dei suoi compagni di reparto, a fare un pochino più il mediano, più l'interdittore, insomma, cosa che comunque gli riusciva bene, viste le grandi capacità, le grandi doti atletiche, insomma. E quindi era quello là che poi deputato a, diciamo, a fare un pochino da, come dire, ufficiale di collegamento tra la fase difensiva e la fase offensiva, cioè era quello che poi il primo a impostare la manovra nel momento in cui era riconquistata la palla da un'azione difensiva per trasformarla subito in un'azione difensiva, e le grandi qualità tecniche gli permettevano, poi aveva un lancio molto preciso, gli permettevano poi di aprire il gioco magari sulle ali per innestare i due veloci Ossola e Menti, insomma, e poi che andavano a puntare la porta o a servire Gabbetto che faceva il centravanti per realizzare i tanti gol che poi hanno realizzato.
Abbiamo sentito l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo anche sentito e ricordato di fatto il grande Torino comincia a prendere corpo nel 1939, poi purtroppo finisce con la tragedia di Superga 10 anni dopo, nel 49. Quel 39, in questo 2019, peraltro viene ricordato dopo 80 anni come appunto l'anno che sancisce lo scoppio della terribile Seconda Guerra Mondiale, e avete sentito il riferimento a Ferruccio Novo. Sentiamo lo storico su questo punto, no? Questo escamotage del patron del Torino per non far andare in guerra da soldati alcuni suoi giocatori, li fa lavorare alla Fiat praticamente.
Sì, ma erano degli escamotage che poi spesso venivano usati nel periodo bellico, insomma, proprio per evitare che i nostri migliori giovani, la nostra meglio gioventù qualcuno andasse in guerra, che qualcuno di loro insomma riuscisse bene o male a salvarsi, e questo porta a un'altra notazione, il fatto che bene o male dal punto di vista delle perdite umane per quello che riguarda la sfera sportiva, calcistica in particolare, diciamo che la nostra nazionale, se vogliamo, fu anche fortunata, nel senso che non subimmo perdite di calciatori importanti durante il conflitto bellico, però poi il destino concentrò tutto in quel maledetto maggio del 49, in cui il Torino, che rappresentava praticamente l'ossatura se non di più della nazionale, perì tutto insieme, insomma. È una di quelle situazioni del destino di cui dicevo prima, ma se mi posso un attimo agganciare,
ecco, sì, poi ne parleremo nella terza e ultima puntata quando parleremo, sì, però intanto io farei un riferimento a quello che immagino tu stia per dire a proposito del destino cinico e baro. per alcuni.
Cinico e baro, io dico una cosa sola, la butto lì, perché veramente poi c'è da riflettere su certe situazioni. Noi sappiamo tutto che il Torino poi ha vissuto anche un'altra tragedia, anche se un po' più in piccolo, quella della fine di Gigi Meroni, anni dopo. Io poi ho trovato che il pilota dell'aereo purtroppo di quel tragico incidente si chiamava per Luigi Meroni.
Ah,
mi fermo lì.
È incredibile. No, non pensavo arrivassi a questo, volessi dire questo. Pensavo il riferimento ai tanti che invece per loro fortuna si salvarono per episodi particolari.
Sì, vabbè, quello poi.
Poi ne parleremo quando nella terza puntata. Però questa è una chicca.
Questo particolare che mi ha colpito, insomma, perché poi si chiama Pierluigi Gigi praticamente.
Incredibile,
lui, insomma,
incredibile.
Sono quelle stranezze che capitano.
Un po', è una squadra un po' maledetta, no? Possiamo dire, tra virgolette, il Toro per queste sue sventure. Hai ricordato giustamente anche la morte di Meroni. A proposito di episodi legati alla guerra, io voglio anche ricordare una fuga clamorosa che Raffaele Ciccarelli conosce bene. Quando mancavano solo poche ore all'inizio del torneo 1935-36, questa è una cosa molto da Roma, devo dire, a proposito di sventure di altro genere, l'ambiente calcistico nazionale fu messo a rumore dalla notizia della clamorosa fuga del trio argentino della Roma, costituito da Guaita, Scopelli e Stagnaro. Una fuga motivata dalla paura di finire in Etiopia, c'era la campagna di Mussolini, era cominciata la conquista dell'Africa, ad espletare appunto il servizio militare, che costituì un colpo gravissimo per le ambizioni di scudetto della squadra giallorossa, che era peraltro considerata la grande favorita. Ho detto, è una storia molto da Roma, i tifosi romanisti sanno questo. Sento uno strano rumore in sottofondo, non so se è il collegamento telefonico o qualche cosa
adesso
che innesca.
Non lo sento più nemmeno.
Adesso è sparito. Però era giusto sottolinearlo dopo aver parlato delle scamotage di Ferruccio Novo, ma è una storia un po' diversa, ma visto che poi in tanti ci ascoltano a Roma e nel Lazio, era giusto ricordarlo, magari tanti conosceranno.
Era il periodo degli oriundi.
Il periodo degli oriundi, erano tre oriundi loro, no? Argentini.
Chiaramente molti di loro avevano paura poi di essere chiamati al fronte, quindi magari quelli che potevano si svicolarono in maniera anche clamorosa. Però
ecco, questo, siccome a Roma spesso viene sottolineata la sfortuna che caratterizza le due romane, ma soprattutto la Roma, c'è anche questo. La Roma era tra le favorite e perse tre pezzi da 90, come Guaita, Scopelli e Stagnaro. Guaita, detto il corsaro nero peraltro, grande attaccante. Chiudiamo con un altro audio, perché andiamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ritorna lentamente la vita e con essa anche il calcio. Nonostante le preoccupazioni e i disastri causati dai bombardamenti, il presidente del Toro, Ferruccio Novo, non ha di certo smarrito il suo fiuto e con ancora maggior convinzione mette a segno una serie di colpi decisivi per perfezionare il mosaico granata. La guida del grande Torino viene affidata a mister Luigi Ferrero.
Le sue attenzioni, specie dopo il cambio di modulo tattico, sono ora rivolte alla ricostruzione della difesa. Arrivano il giovane portiere Bacigalupo, quindi Aldo Ballarin e Castigliano. Più il lancio di Maroso e Rigamonti. E in un colpo solo, il reparto arretrato si completa con il meglio che il calcio italiano offre. Valerio Bacigalupo è il fratello di Maglio, portiere anche lui e già nella rosa del Torino dello scudetto del 1928.
Il Bacci, lo chiamo così, no, perché era ligure come me, e allora cosa vuole? Avevamo una confidenza un po' più speciale degli altri.
Tecnicamente Bacigalupo è stato uno, con sentimenti quarto, forse che è cominciato un po' prima, a essere uno dei portieri che usciva molto fuori dai pali, perché lo esigeva anche il gioco.
È un portiere volante dallo scatto felino che molto concede alla platea. Dal 1945 indosserà la maglia, quasi sempre nera, di numero 1 per 137 volte.
Bacigalupo, il portiere, divenne un grandissimo portiere con fatica certosina, costruendo il campione dentro se stesso con tenacia, prendendo delle sberle anche psicologiche.
1,5 milioni di lire. Questo, uno degli argomenti con cui Novo convince i dirigenti della Triestina a cedergli il cartellino di Aldo Ballarin, 23 anni, uno dei migliori terzini in circolazione, se non il migliore in assoluto. Diventa ben presto una colonna, Ballarin, che vestirà il Granata per 148 volte, andando a bersaglio in 4 occasioni.
Ballarin era un terzino tenace, forte fisicamente, un gladiatore.
L'altra colonna della difesa granata è Eusebio Castigliano, un tipo spavaldo e scherzoso. Ha un nomignolo che dice tutto, zampa di velluto, per quel modo morbido, ma allo stesso tempo secco, con cui tratta abitualmente il pallone.
Castigliano, sempre per stare ai soprannomi, veniva soprannominato zampa di velluto. E di lui si ricordano galoppate incredibili ed aveva un cuore generosissimo come atleta.
Dopo Loic, l'elefante, zampa di velluto, avete sentito ancora gli scrittori Renato Tavella, Franco Ossola, Giampaolo Ormezzano, ma andiamo a chiudere con lo storico dello sport, Raffaele Ciccarelli, dopo questo bel contributo audio particolarmente corposo che ha descritto di fatto altri innesti di quel Torino dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi ci avviciniamo proprio alle gesta straordinarie, quelle che sono più nella memoria, nell'immaginario collettivo italiano e non di quella squadra granata, no Raffaele? Baci sì. Galupo, avete sentito tanti
nomi. Possiamo dire che il Torino è stato probabilmente come costruzione, forse la prima squadra moderna del calcio, almeno del calcio.
Facevo questa riflessione mentre andava, soprattutto no. Pensando a Novo, no? Grande fiuto, grande presidente.
Sì, ma costruita con raziocinio poi dopo, cioè nel senso individuato il sistema di gioco, noi abbiamo già ricordato che all'epoca si giocava sì. Solo diciamo in due maniere, col metodo e col sistema, individuato il sistema di gioco, cioè loro non è che sono andati a pigliare i giocatori a caso, hanno preso i migliori che potevano interpretare quel sistema di gioco. E quindi andando a completare nella maniera migliore i reparti, inserendo sia giocatori di qualità che di forza fisica, di prestanza fisica, fino a formare un mix che praticamente era imbattibile, e lo dimostra quello che è stato detto pure in una delle ultime interviste precedenti, cioè si pensi che il Torino nel 42 è stata la prima squadra italiana a fare l'accoppiata. Quelli che adesso si chiama Dato,
sì, no? Veniva sottolineato sì.
Coppa Italia Scudetto,
quindi la prima fu il Toro, non era mai accaduto
assolutamente sì, cioè fino al 1942 nessuna squadra era stata capace di vincere
quindi un altro primato
sicuramente.
E chiudiamo qui questa bella puntata, seconda puntata, per quanto triste, perché ricordiamo appunto poi come finì quella meravigliosa squadra. Nella terza parleremo proprio del destino terribile che ha caratterizzato il grande Torino, finito in quella giornata plumbea di maggio, 4 maggio 1949. Sono passati 70 anni in questo 2019, si fa ogni anno, ma quest'anno ci sono ancora più celebrazioni per ricordare quella fantastica squadra granata, gli invincibili. Grazie allo storico dello sport Raffaele Ciccarelli, alla SIS, Società Italiana di Storia dello Sport. A presto.
Grazie a te Fabio, ciao a tutti gli ascoltatori.
Grazie a Luca Rossi che ha curato la regia, grazie a voi per la cortese attenzione. Fabio Camillacci vi dà appuntamento alla settimana prossima con Tempi Supplementari, la storia dello sport, un'altra puntata dedicata al grande Torino. Questa è la radio dell'Università Niccolò Cusano.
Tempi Supplementari, a cura di Fabio Camillacci.